One Podcast.
Nelle puntate precedenti di Dungeons & Digit.
Io mi chiamo Razgar e faccio le veci del comando della città di Gliranna.
Il vostro drago bronzeo gigantesco comincia a ridursi in dimensioni.
Io sono qui per riprendermi il mio posto, per ridare a questa città la libertà.
Notare. Allora, lei è mia figlia, no. Io sono la madre di Kelly.
E Kelly viene portata via dalle guardie, probabilmente, mi viene da pensare, verso la prigione, immagino.
Ho bisogno di un oggetto per trasformare tutto il popolo di Gliranna in non morti, il corno della morte che chiama.
La città è nel panico, perché voi, alzando gli occhi, vi accorgete che la cupola che c'era prima e che proteggeva tutta la città non c'è più, però guardando in avanti vedete che la cupola si è solo ristretta. Venite sbattuti in una cella piuttosto grossa, nella quale entrate tutti e quattro.
E allora io sono Karantir.
Erpe all'ultimo secondo riesce a sfuggire, il drago sputa sul muro della prigione e praticamente si porta via il muro esterno della prigione.
Io vado da McTodd e libero McTodd.
Invece vado da Morby.
Ed esce una figura gigantesca, un ogre si definisce.
Della carriola cercan l'impresa fuggendo la paura.
La mega rissa al penultimo seminterrato della prigione prosegue. Tutto il gruppo è riunito e ora tocca al bestione.
Sono io davanti, giusto? Sono l'unica rimasta davanti.
Si era
no?
Avvicinata a Morbegno però prima, quando ha...
No, cioè io aveva... Morbegno e Cara.
Poi l'aveva giurata a
esatto, però in questo momento ci sei soltanto tu.
Ok, raga.
Oh no.
Ti prende.
No!
In un violento...
No.
Colpo
oh,
di mazza
no.
Ti infligge 10 punti di danno.
No!
No!
Morta.
Cadi per terra. Sei esanime, non stai morendo, ma stai vedendo la porta dei cieli di Bahamut.
Ragazzi,
e vedi i tuoi
abiti
che vengono a prenderti, eccetera. E vedi la stanza da fuori.
Ora tocca a Shen.
Shenron
abusa del cadavere.
Adesso? Dire, cioè, non poteva farla quando ero viva.
No, questa è una scena madre del mio personaggio. Perché Shenron salta. Decide di rinunciare all'attacco e va a curare Glera con un cura ferite. Anche perché sono inutile quando attacco, diciamo.
E allora in quel momento io ne approfitto a costo di perdere un turno per fare questa musica.
E quindi vado lì, devo tirare delle cose, no?
Devi
e
tirare
a tempo.
Sì. Assolutamente.
Un D8 più il modificatore da incantatore.
Esatto.
Che è
più... Quanto è di saggezza?
Saggezza 15 più 2.
Quindi è D8 più 2.
Un D8 più 2.
Pensa se non funziona.
Cosa che è stato altamente probabile. 5 più 2, 7. Dai,
okay. Glera, tu apri subito gli occhi dopo quella tramvata che ti sei presa in testa.
Cosa
e vedi.
È successo?
No, aspetta. E vedi il volto di colui che ti sta curando.
Limone, questo punto. Limone.
Limone, limone.
Lo abbraccio.
Signora, limoni.
Signora, i limoni, signora!
Lo abbraccio.
Quella roba
umiliante.
Anche perché comunque c'è un combattimento in corso, voglio dire. Non è che...
Ti tiri, ovviamente, ti aggrappi a lui e ti tira su, okay. E siete di nuovo in piedi.
Scusami, non voglio rompere qui, però con lui che si avvicina così un po' per baciare, e tu fai come a Temptation Island.
Sì?
Che fai?
Qui non mi ricordo che gesto ha fatto il maestro, quindi non posso raccontarvelo. Evidentemente non sono fan di Temptation Island quanto lo è il maestro Rocco Tanica. Just gonna
stay. Ma scusa, ma eri tu che eri interessata fino a ieri?
Un attimo, non è tempo di,
beh, ti ho salvata.
Di far scoccare l'amore, ora dobbiamo combattere.
Round successivo, tocca a Erpe finalmente.
Ok, allora, dunque, qui mi sono rimasti dei dardi. No, cioè una balestra e la posso pimpare con questo...
Sì?
con questo arma magica.
Sì. Vai. Ok. Perdi allora... un turno?
No, 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 va dritto.
Dai, andiamo, ragazzi.
Vai col dato da 20. Vai.
11.
Ah, niente. Dai. Male, colpito.
11, colpito. E cosa gli è successo?
Devi tirare il danno della balestra, se non sbaglio un D6 la tua.
Che uno. È andata molto male.
Anche lui di dà fastidio come se fosse una zanzara.
Beh, però potrebbe essere una zanzara malarica che lo porta.
Sì, non con un po' di anticorpi. Tempo.
Ma che punto siamo? Non ha una gamba?
Non ha una gamba ed è un pochettino ferito, insomma, diciamo che è abbastanza in carne. E poi veramente potrebbe perdere talmente tanti di quei pezzi del corpo che il suo odio nei vostri confronti è tale.
Ma lui perché ci odia? Mica l'abbiamo messo in carcere noi. Lui non sarebbe contento già andarsene.
Non ci abbiamo parlato, raga.
Ma perché secondo me qualcuno dovrebbe iniziare.
Ma
magari...
non vogliamo scappare a sto punto. Una volta liberata
anche
Kelly. Ce ne vogliamo andare fuori dai
c***i? Ce l'abbiamo, io... Kelly.
Manca Morbi. Non l'ha trovato nessuno?
No, no, Morbi è
no,
qui.
No, Morbi è con noi.
Ah, l'avete trovato? Sì,
l'avevamo messo sotto una...
Ah, scusate. Basta. Bene, bene, allora scappiamo.
Scappiamo, ragazzi.
Tocca a Karantir.
Beh, proviamo a infliggergli qualcos'altro.
Vai.
Io proverei a ritirare con il mio arco.
Vai.
Ah, no. 8 più 5, 13.
Colpito.
Colpito?
Sì.
Perfetto.
Tira
e
un dado da 8.
Da 8 per il danno. 7 più 1.
Olè, brava, cara.
Quindi 8.
Approfittiamo okay, di questo
tira
momento.
Tira di nuovo l'arco perché hai due colpi.
Ok. 19.
Bella lì, bella lì.
Tira il dado da 8 per il danno.
2.
Okay.
Quindi 3.
Allora, la creatura insomma, sta subendo i vostri colpi, soprattutto dopo quelli di Karantir, se la sta facendo un po' addosso. Però i suoi occhi sono ancora ignoranti nei vostri confronti, ma in questo caso soprattutto contro Karantir. Dopodiché tocca a Kande.
No, a Morbegno.
Ah, sì? Sì, 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 è vero.
Perdone. Io mi sto spostando tutti gli incantesimi.
Vai.
Però sento che è il momento dell'azione. Una bella beffa crudele.
Ti fai beffa.
Ah, hai la gamba esplosa.
No, la beffa crudele.
Sì, sì, sì. La beffa crudele è trovare un punto debole del quale sai che lui è
okay.
sensibile. Mm. Tipo che ne so, anche il naso grosso. E lui non si è mai piaciuto col naso grosso.
Ok. Zoltar è un master molto esperto, ma in questo momento sta guardando sul manuale i dettagli dell'incantesimo. Questo per dire che non c'è niente di male a farlo durante la sessione.
Master, non vi sentite in colpa se non vi ricordate qualcosa e dovete guardare sul manuale. Non siete degli automi, per fortuna non ancora. Siete delle persone, quindi guardate pure il manuale se vi serve.
Ma qui creiamo un trauma che poi avrà in eterno.
Un po' di body shaming.
Si basa tra l'altro sulla saggezza, e siccome lui di saggezza non ne ha molta, infatti, gli fai quello che.
Gli faccio una beffa crudele.
Assolutamente, sono due dadi da 4.
Due dadi da 4. Ho quasi paura della mia crudeltà. 4 più 3, 7.
Grande.
Ottimo! E ha svantaggio al prossimo colpo, quindi quando mulinerà il suo bastone
forse
avrà svantaggio.
Questo
e quindi...
è tutto quello che la mia beffa crudele ha generato.
Beh.
Pensavo a una roba tipo crisi di nervi eccetera. No, rote a male.
Allora io ho liberato Kelly.
Allora tu devi fare una prova di destrezza per riuscire a scassinare la serratura.
Io sono ancora lì.
Oppure puoi usare il tuo fantastico piede di porco e con una prova di forza se ce l'hai cercare di divelgere.
Meglio vero? Destrezza? Meglio destrezza. Ed è 10.
Ok, clac. L'impeto di tua figlia
sì.
è tale che ti sbatte per terra, ti guarda, ti tende la mano. Scappiamo, mamma!
Posso fare un brainstorming veloce?
Devi.
Cosa vogliamo fare? Vogliamo scappare?
Scappiamo. Il non bestione. È messo molto bene il bestione, dopo soprattutto la beffa crudele e i colpi di Karantir.
Ah, io posso colpire ancora?
Nel round successivo.
Ok. Io quello che farei è scappare, però vi aspetto. Cioè, scappiamo insieme... al prossimo turno, no?
Intanto sali.
Se noi saliamo, il bestione ci insegue, ma il bestione ce l'ha con noi perché siamo lì. Ma quando sale
esatto.
su.
Esatto,
con una gamba sola, come
anche
fa a salire?
Dai,
scappiamo.
Scappiamo tutti?
Sì.
Scappiamo.
Ok, l'idea è quella di scappare. Comunque c'è sempre l'iniziativa, e quindi dopo Candelora, se non sbaglio, tocca a lui. Però questa volta lui ha svantaggio, e quindi cerca di colpire Karantir. E infatti, grazie alla beffa crudele del maestro, lui manca e senti proprio l'aria che si sposta sopra i tuoi capelli, talmente era potente il colpo. Dopodiché tocca a Sharon.
Io a questo punto Capiamo. Direi di scappare. Non attacco, ma volto i tacchi. Giro i tacchi.
Ok, si dice la manovra di disimpegno.
Durante durante un combattimento, un personaggio può effettuare un'azione di disimpegno, ovvero può allontanarsi dai nemici senza subire attacchi da parte loro mentre si allontana dallo scontro.
E quindi praticamente cerchi di tenere il bestione a distanza e te ne vai. Round successivo tocca a Herper.
Ok. Io posso trasformarmi in persona volante e andarmene proprio velocemente.
Sì, lena. Lancio l'incantesimo.
E me ne vado.
E voli via.
E vado fino all'ingresso, insomma raggiungo Kandora.
No, io sono ancora giù, mi sa.
C'è questa cosa del draghetto che non ho capito. Se l'abbiamo guarito, non mi ricordo più.
Il guaretto non aveva particolari
morbi.
Danni.
Ah, vedi?
E io sarei per riaffidarlo.
Mi hanno detto che sta dormendo. Morbi sta dormendo.
Morbi sta dormendo, quindi cosa facciamo?
Secondo me, dato che era affidato tradizionalmente,
diamolo in pasto al gigante, scappiamo via.
Anche questo non è
mamma,
male.
Ma rimane uno stronzo penombra incredibile.
No, io lo riaffiderei il draghetto alla sua sorella. Custode e sorella, quindi non mi porrei il problema del draghetto.
Ok. Io mi posso volatilizzare.
Puoi decidere di tirare due colpi al gigante sperando di farlo fuori, oppure volatizzarti anche tu.
Io forse mi trasformerei e me ne andrei.
Brava.
Ci troviamo nel caso, dato che siamo comunque
sotto la cupola.
Al carretto.
Al carretto, tutti al carretto.
Che chissà dove è rimasto.
Al carretto dove
è?
No, facciamo in un posto non vicinissimo.
Noi a questo
qua.
Punto dobbiamo andare verso
dentro
le mura interne a nord a prendere l'altra chiave.
Beh, allora appuntamento in.
Entriamo dentro la cupola, come dice Clara, per proteggerci dal drago.
Raga, dobbiamo scappare dentro la cupola.
Sì.
Mura interne.
Tenete presente che lei ha. Loro hanno William McTodd dietro di loro, eh?
Però
cioè
è guarito e.
Però sta lì, eh?
Appunto, quindi potrebbe essere utile al
Guarda,
nostro.
Il punto più vicino.
Magazzino
che...
fertilizzante.
Eh no, quello sta per prendere fuoco. La biblioteca è il posto più vicino, okay. Che è ancora sicuro.
Okay. Karantir, pieghi il tuo mantello scuro e ti trasformi di nuovo
in pipistrello.
Sì. Logra è talmente rimbambito dai colpi che vede solo che sei scomparso e non percepisce il piccolo pipistrello come un nemico. Dopodiché tocca a Morbi.
Io chiedo a McTodd se ha consigli, oggetti, utilità, dato che l'abbiamo tratto d'impaccio.
Vedi lui che ti risponde: ma certo, ho certamente degli oggetti per voi, ma non posso darveli quando c'è un bestione così grosso. Andiamo via e ve li darò senz'altro.
Ma se invece noi facessimo fuori il bestiaccio, visto mai che con un tiro
ve ne sarei grato, ma io certamente non posso darvi una mano a farlo, sono troppo piccolo.
Andiamo via, dai. Va bene, andiamo via.
Ok, il Morbegno fa una manovra di disimpegno e scappa assieme al piccolo ranocchio. Dopodiché c'è Glera.
Ok, io uso ritirata rapida.
Ritirata rapida è un incantesimo che permette a chi lo lancia di muoversi a una velocità straordinaria.
Però allora mi devi tirare su magia selvaggia.
4.
Ok, non è successo niente.
E vado anch'io.
Ok, anche tu fai una manovra di disimpegno e scappi. Dopodiché tocca
a me.
Cande.
E io
con la figlia.
Io anch'io faccio la mossa di disimpegno e me ne vado.
Ok. Corri anche tu.
Ma quindi siamo uno dietro l'altro, non è che ci dobbiamo dare appuntamento in biblioteca.
No, stiamo scappando.
No, la biblioteca era solo per identificare un luogo. Okay.
Però tocca al bestione,
sicuro.
Che ne avete fatte di ogni.
Sì, però io e...
Voi siete già usciti.
Karantir.
E Karantir stiamo volando via, quindi voi siete più lenti.
Certo, infatti il bestione lo sentite con i suoi pesanti piedi che cerca di rincorrervi, soprattutto perché sta zoppicando.
Un pesante piede.
Esatto.
Sta saltellando.
Sta urlando qualsiasi cosa. Ma e con la coda dell'occhio, quando vi girate, vedete che sta mulinando colpi, tirando dentro qualsiasi cosa. Sbarre, guardie che sono cadute per terra carbonizzate, ma ve lo state lasciando alle spalle, come tutto il caos della prigione.
Dai, corriamo ragazzi.
Shenron, tu come te ne vuoi andare?
No. Scappando a piedi è un
Anche
problema.
Tu. Ok, assolutamente.
C'è il caos.
Qualche Corro. Gomitata, dopodiché... Sì. Vi lasciate il caos della prigione alle spalle.
Wow, che combattimento tostissimo. Peraltro, Christian, quanto mancava in termini di punti ferita alla morte del bestione?
Tipo 4-5 punti ferita.
Però loro hanno preferito scappare. Praticamente tutta la mattinata se n'è andata con questa fuga dalla prigione. Piuttosto distruttiva, a dire il vero, ma se così non fosse, non sarebbe la compagnia della cariola.
Quello che vedete uscendo di prigione
è che c'è delirio, c'è guardie che entrano, guardie che escono, voi tutti in fila, un po' trasformati, un po' no, uscite dalla prigione. Il drago nel frattempo, mentre succedeva quello che succedeva sotto, il drago ha distrutto altre parti esterne della città, qua e là, in preda alla rabbia, il drago zombie mi riferisco, sì, sì. Però voi siete sani e salvi, nel delirio la gente neanche vi nota tanto, qualcuno di voi è addirittura trasformato, quindi neanche se ne accorge. Dove andate, così poi ci fermiamo?
Alla biblioteca.
Biblioteca. Perfetto. Sotto la cupola, la biblioteca.
Sì, sì, è al sicuro.
Nella cupola ancora più interna, tutti quanti vi ritrovate in biblioteca, ok? Voi arrivate di fronte a questo edificio gigantesco, potete entrare in biblioteca, ci sono anche dei giardini di fuori, entrate in biblioteca, ci sono tante stanzette, vi radunate in una stanzetta e adesso andiamo a pranzo.
E così siamo andati in pausa pranzo, un'oretta durante la quale purtroppo non avevamo i microfoni, ma è stato bellissimo sentire i giocatori e le giocatrici parlare anche a bocca piena delle loro idee e delle loro teorie, carichi per quanto stava per accadere, consapevoli che ci stavamo avviando alla fine di questa storia mozzafiato. Passata un'oretta, durante la quale il maestro Rocco Tanica ha anche trovato modo di fare un isolino, anzi un riposino breve, ci siamo riuniti per giocare. Mancava però Francesca Michelina, che stava finendo una telefonata, e così in attesa di ricominciare è scattato un momento happening. Ve lo faccio sentire perché racconta bene la gioia e il divertimento che c'era attorno al tavolo.
Vuoi suonarci qualcosa intanto prima della...
No, non
faccio
a piangere, ma la pistola, la barilla, col
gattino. No,
quella.
Ah, sembrava la barilla. Since you died, drift in time. Woo! Popolo della Cariola, con le mani al cielo.
Questa cosa nel momento in cui va via l'unica che sa cantare.
Perché ci sente cantare? Comunque non c'è stata nessun'altra partita di Dungeons nel mondo dove a un certo punto arriva
Irene Cara.
Ma
i Journey.
A lui piace, no?
Poi Francesca è tornata e abbiamo subito ricominciato a giocare per l'ultima parte di questa sessione e di questa stagione di Dungeons & DJ.
Siete nella biblioteca, siete in una delle tante stanze di lettura, vuote in realtà nella biblioteca. Capite che la biblioteca di Gliranna non è frequentatissima. Avete notato, appena entrati, un signore che sta lì a scrivere e che probabilmente è il custode dei libri, che indossa una tunica, è un signore molto anziano con una barba bianca che nessuno di voi riconosce, quindi non è una persona che avete già visto. Voi, senza far particolarmente rumore, senza farvi notare troppo, vi infilate in una stanzetta, così potete confrontarvi un po'. Nella stanzetta ci siete solo voi. Vi ricordo che insieme a voi ci sono William McTodd, il ranocchietto, c'è Morby, il draghetto, e c'è anche Kelly, la giovane figlia di Candelora e di Pauline Buonanima, che avete appena liberato dalla prigione. Kelly è molto curiosa di sapere che cosa sta accadendo, perché si è resa conto che non c'è più la cupola esterna, c'è solo la cupola interna, e quindi ne vuole sapere di più. Io interpreterò sia Kelly che William McTodd. Morby invece non parla. A voi la parola.
Ok, vogliamo dire qualcosa a Karantir?
Io userei un trucchetto amicizia con lei per farci dare qualche informazione in più.
Usciamo i segreti, diciamoci le cose come stanno. Se c'è qualcosa che non abbiamo detto a Karantir, tra l'altro anche noi non sappiamo delle cose del re, di te che hai incontrato il re
al palazzo.
Quindi da chi vuole cominciare?
Ma io vuoto il sacco. Prima di tutto, so che in questo periodo, anche se siamo in un universo parallelo, ormai è tutto normale, però ci tengo a dire, io sono eterosessuale.
E questo va bene.
È così. Nonostante questo, mi piace il
cavolfiore. Gli piace il cavolfiore. Questo voleva dire Rocco Tanica in questa storica citazione degli Elio e Storie Tese.
E questa è una componente.
Ho fatto un bel riposino oggi.
Sì. No, l'usurpatore, quando mi sono rifiutato di sottostare alle sue richieste, ha però chiarito l'ampiezza del suo del suo piano, che è ridurre in schiavitù di fatto tutta la popolazione, trasformandola in un'accozzaglia di non morti. Questo riconquistando l'oggetto misterioso che mi...
il corno
del quale si chiedeva conto a McTodd. Quindi questo è tutto quello che so fino ad adesso.
Mi sono persa solo un passaggio: il re è effettivamente suo fratello?
Non il moribondo, quello ancora sano. Quindi il moribondo non si è, io non l'ho visto.
Okay.
Non ho neanche suonato, sono passato soltanto dall'usurpatore che mi ha fatto delle richieste. Queste richieste le ho rifiutate e questo è tutto quello che so. Quindi abbiamo con noi McTodd, il quale sa dov'è questo famoso corno che sembrerebbe un oggetto decisivo.
Però aspetta,
vi ho detto tutte le cose più importanti che sapevo.
Lui mette la cupola
Volfiore di nuovo.
Importante. Lui mette la cupola all'inizio per proteggere la città dai non morti e guadagnare potere, e adesso vuole trasformare la città in una città di zombie.
Lui voleva barattare il dominio della città, che sembrava voler cedere con così tanta facilità a uno sconosciuto come me, con il corno e con il fare ciò che vuole dei poveri cittadini.
Anche perché aggiungo io un'informazione che è stata detta a Morbegno, che Morbegno si è dimenticato, che Razgar ha dichiarato di essere un mago rosso.
Ah sì, è vero.
Ok.
Che tu conosci, giusto, i maghi rossi, erano quelli che...
McTodd
fa, ditemi salvatori.
Dov'è questo corno? Possiamo recuperarlo ed evitare che finisca nelle mani di Razgar?
E lui muove un po' le mani e magicamente appare un corno. Eccolo!
Bene, facile.
Non hanno neanche perquisito il carcere.
No, lo hanno perquisito, ma lui evidentemente riesce a nascondere e a tirar fuori cose magiche.
Ha fatto come i muli della droga.
Okay.
Eccolo.
Noi a questo punto andremo allora...
Vogliamo dirci ancora delle cose, ragazzi? Allora, io vi dico che ho un problema con i maghi rossi. Problema che risale a un po' di anni fa.
Attenzione, il frammento che state per sentire non risale all'incontro avuto con Brenda prima di questa terza stagione, ma quello antecedente alla seconda stagione. Solo che Brenda è così sul pezzo che si ricorda ogni dettaglio del suo personaggio.
Backstory, Candelora Grattaciottoli.
Allora, io diciamo ho sempre zompettato forse,
sì.
In quella città, zompettavo in quartiere. Sì.
A Neverwinter,
esatto.
Ok.
Però poi alla fine mandavo tutto a puttana probabilmente, quindi c'era qualcosa, so, o la facevo...
Bello, sei ricercata a
Neverwinter? Una roba così,
oh,
e
fantastico.
Quindi dovevo scappare.
Fantastico.
Chissà cosa ha fatto, cosa ha combinato.
Decidiamolo insieme, se pensi che ha fatto una cosa grossa, cosa può aver fatto? Può aver rubato qualcosa di molto prezioso per la città, o può aver danneggiato qualcosa nella città?
No, avrà rubato sicuramente qualcosa di grosso che non so che cosa possa essere.
Ok. Allora, la città di Neverwinter al momento è comandata da un gruppo di maghi molto potenti che si chiamano i Maghi Rossi.
Uh-huh.
Ok? Quindi tu potresti aver rubato.
Decidiamo che cosa.
Ok, allora guarda.
Secondo me è un oggetto abbastanza grosso, per cui scappando l'ho nascosto da qualche parte.
Bellissimo.
Fine backstory.
Ho fatto un piccolo furtarello. E quindi adesso tu, qualcuno ha detto maghi rossi, mi si è accesa la lampada.
Razgar è un mago rosso.
Ecco, io ho un problema con i maghi rossi.
Anche, se voi vi ricordate che anche Sofina, quella che è apparsa e vi ha rubato l'uovo nero e che ha tolto la voce a Glera, era un mago rosso. Non sono buoni i maghi
certo,
rossi,
ma sono quelli che mi hanno messo in esilio.
Sì.
Anch'io confesso di avere un problema con i maghi rossi.
Backstory Carantir.
L'ultima cosa che devi sapere del tuo personaggio è che tu mi hai detto nella descrizione del tuo personaggio che avevi un mentore, un maestro che si chiamava, me lo sono segnato qui, Herion, il tuo mentore, ce l'hai nella scheda,
nella parte
dati personaggio. Ecco, questo mentore è stato ucciso tanto tempo fa da un gruppo di potere che si chiamano i Maghi Rossi, che sono un gruppo potentissimo.
Okay.
Che tu detesti, odi con tutta te stessa, hai giurato vendetta ai Maghi Rossi.
Ottimo.
Okay?
Ok. Fine backstory.
Cioè?
Hanno ucciso una persona per me molto importante.
Ah, bene. Quindi siamo tutti dalla stessa parte, direi, a
oserei
questo punto.
Dire che il Mago Rosso non è il nostro
miglior amico, Erpe?
Ma io con i maghi rossi non ho nessun sospeso, cioè per solidarietà con voi li avverso, ma non è che vada proprio a cercarli per batterli.
Ma Matteo, ma non avevi altro da fare questo weekend? Perché non sei stato a casa a guardare Domenica Inn?
Shenron?
Io ho un grosso problema con i maghi rossi, evidentemente, perché mi hanno tolto tutto quello che io, mi hanno mandato in esilio. Ma mi chiedevo, noi abbiamo questo piccolo drago, vedi? Garantir, che era in realtà un grosso drago ed è entrato in questa città, non sappiamo perché è tornato a essere piccolo. Puoi immaginare perché il drago è entrato in città è diventato piccolo?
Forse William McTodd?
E quando lei dice forse William McTodd, William McTodd è un pochino imbarazzato, cioè un po'...
William?
Sì?
Ci puoi dire se sai qualcosa in merito...
Cosa è successo a Morbi?
William McTodd si rende conto che anche Karantir lo sta guardando e quindi... il vostro nome è?
Non le interessa, ci dica prima questa informazione.
Brava.
Sì, beh, ecco, è possibile che, ecco, gli oggetti magici che io fornisco, diciamo, non abbiano valore proprio per l'eternità, ecco. Diciamo che tutto quello che regalo, lo regalo perché...
Perché non funziona?
Funziona, ma poi a un certo punto smette di funzionare. Funziona sul breve termine, diciamo così.
Ok. Caro William, e non ha qualcosa per far crescere nuovamente il piccolo...
O se no, lo stesso... O delle altre cose per noi, o quella pietra lì, o l'orologio...
Beh, intanto questo corno, da quando l'ho preso a Neverwinter, mi ha portato più disgrazie che fortuna, e quindi lo mette sul tavolo e non ne vuole sentir parlare.
Lo prendo io.
Sei d'accordo, Karantir?
Va bene, sì, prendilo.
Perfetto, ok. Poi certo che ho qualcosa da regalarvi. Qualcuno dei miei oggetti magici, ma tanto ormai lo sapete, durano poco.
Vabbè.
Quindi se anche posso... E lui prende dalla tasca e tira fuori una specie di oggetto. In tutto questo, mentre sta accadendo tutto questo, Kelly, che è tua figlia, è un po' impaziente. Perché vuole dire... A un certo punto prende la parola, fa insomma, basta con tutte queste stronze. Madre, io ho una battaglia da combattere e la voglio combattere. Voglio sapere se tu sei con me o contro di me.
Che battaglia devi combattere? Tanto abbassa la voce che siamo tutti più grandi di te. Poi, che battaglia devi combattere?
Voglio rovesciare il regno di Razgar e di Porunga prima di lui. E lui ha parlato di avere una parentela con il re. Chi è questa persona?
Allora, lui è il fratello del re.
Fratello di Porunga. Ero quello buono che Porunga ha fatto fuori con l'aiuto di Razgar. Sono Shenron, sono quello delle storie che avrai sentito forse raccontare.
Quando sente questa cosa, quindi tu stai cercando di rovesciare Razgar e Porunga per mettere lui sul trono, un altro Walsh, e pensi che cambierà qualcosa?
No, io sono qui, ripeto, per combattere una battaglia che non è la mia. Io sono qui e mi sto facendo trascinare dal gruppo, cara Kelly. Non so cosa fare.
Sei una persona miserabile.
Aia.
Questo vedi, ha dell'intuito però.
Quindi... per cui io adesso sono venuta qua, ci siamo ricongiunte, ti ho anche liberato rischiando di morire. Adesso aspettiamo e cerchiamo di capire insieme il da farsi. Poi capiamo.
Lei fa, io non ho tempo per aspettare. Se mi vuoi trovare, mi troverai alla carezza di Shares. Passa dall'ingresso posteriore e io vado giù nel rifugio. Devo combattere una battaglia, non posso aspettarti.
Aspetta un secondo, non vuoi parlarle, convincerla?
La battaglia che tu vuoi combattere è questa, non è là. E si gioca qua,
esatto.
Stiamo andando a togliere il potere a Razgar. Quindi se vuoi vieni con noi, facciamo questa cosa insieme. Vedrai peraltro anche vedendomi in battaglia che puoi fidarti di me e che sono l'opposto di mio fratello.
Ma come faccio a fidarmi di voi? Intanto fammi un tiro su persuasione. Ma come faccio a fidarmi di voi se avete una persona che combatte
20.
Una battaglia, una battaglia che non è la sua? Poi indica Erpo e fa, un mago che non vuole fare nient'altro che starsene a casa in divano a guardare il mondo finire. L'unico di cui mi fido è questo signore con lo strumento che a quanto pare ha rifiutato un'offerta succulenta, se ci si può fidare, della persona più sgradevole nell'universo. E voi due invece non vi conosco neanche. Poi dopo che tu hai fatto 20 fa, comunque qualcosa mi dice che devo continuare a tenervi d'occhio.
Sì, stai con noi, figlia, stai con noi. Adesso vediamo un attimo, sta buona un attimo.
Quando
scusi,
lei...
la persona sgradevole sono io?
Sì. No.
No, no.
Ah, ok. No, realtà... perché mi veniva un attimo da fare del patriarcato.
No.
Se l'è cavato tanto così.
Dai,
dal
rimani qua, Kelly, rimani qua adesso.
La vedi sempre più impaziente, però si fa convincere. Si fa convincere. William McTodd fa: mi dispiace essermi infilato in questa situazione di famiglia. Comunque sì, potrei regalarvi un oggetto, anche se adesso mi fa ridere quello che vi sto per dire.
Anzi, forse ridere non è la parola giusta. Forse mi fa vergognare, ma siete i miei salvatori e vuoterò il sacco. Vi confesserò ogni cosa.
Termina qui la prima parte della quinta puntata della terza stagione di Dungeons & DJ. La seconda parte è già disponibile sul podcast. L'avventura, se volete, prosegue lì.